Serie B, goleada a Reggio Calabria, cade la Juve Stabia e solo un punto per l'Avellino. La sesta di ritorno del campionato nazionale di Serie B racconta di una discreta varianza di gol, di emozioni e di palpitazioni, con l'acme di trombosi pallonare raggiunta a Reggio Calabria, dove la regina, assecondando le voglie del suo allenatore di giocarsi le mutande, cerca in tutti i modi di non rimanere nuda di fronte al proprio pubblico, ma alla fine di una lotta impari contro quei lussuriosi del Varese, non può fare altro che mostrare le proprie intimità agli avversari e ai rallegrati convenuti. Tutti a papparsi la regina, esorta Mel Brooks Luigi XVI alla fine della sua partita a scacchi umani nei giardini della Reggia. Eppure sul prato del Granillo non ci sono andati poi molto lontani dal papparsi tutti la regina. 3-4 finisce la partita con 2 gol nei minuti di recupero e 4 negli ultimi 20 minuti per la sublimazione popolare del novello mito Franco Gagliardi, allenatore di chiara scuola retorica Orunzo Canà, arricchita da gioielli di matrice bizantina. Anche sugli altri campi si assiste ad un notevole crapula di fatti e situazioni, e lo spogliarello del Padova di venerdì sera ne è stato gustoso preliminare. Ma gustoso per chi? Forse sarebbe bene bloccare sul nascere la nuova moda imposta dagli ultras diversamente feticisti. In classifica Palermo e Empoli si confermano ai primi 2 posti, pur non impressionando granché, dimostrando di essere comunque le più forti del blocco di testa. Ci piacerebbe continuare a commentare le vicende del campionato in senso ampio e poco sbilanciato su qualcuno in particolare, e se non l'avete capito stiamo subdolamente tergiversando in questo senso. Infatti il nostro ruolo e la nostra indicazione geografica ci imporrebbero di parlare delle squadre campane Avellino e Juve Stabia, ma che volete, dopo le ennesime beffe dell'ultimo sabato pomeriggio la pratica ci riesce piuttosto difficile e fastidiosa, ma dobbiamo pur provarci, facciamoci coraggio. In ordine cronologico e altresì per rispetto verso i più disgraziati, nessuno si offenda, cominciamo dalla Juve Stabia, impegnata sul campo della Virtus Lanciano, fu mitica frentana. Le Vespe sono guidate di nuovo da Piero Braglia, il dandy brigante maremmano più volte riparato al sud. Piero da Grosseto non smentisce se stesso e la sua fama, mettendo in campo i suoi con un nuovo ma già visto ardimento offensivo, virtù messa alquanto da parte durante il comando di Pea, soprattutto nelle battaglie in campo avverso. 3 spilli veri in avanti, su Parigini e il chi si rivede Ducarà, centrocampo pensato per pensare e difesa alta ma non troppo. Del resto anche a Lanciano di Cautino, occhi cerulei, piace giocarsela, quindi va in tensione una partita senza troppi tatticismi, seppur priva di adeguati assalitori in grado di dare agli stoccatori la possibilità decisiva. Braglia inoltre cerca di contraddire il comando precedente non solo nel gioco ma anche negli uomini, facendo fuori Benassi, scelta comunque forzata, Falco e Di Carmine, e chiamando in casa i suoi fidati Viotti, Parigini e Ducarà. Nel primo tempo non succede molto nei paraggi delle porte, giusto 2 tentativi, uno per parte, dove credermi, dei 2 centravanti Ducarà e Comi, in aggiunta a qualche contropiede mal gestito, forse troppo gestito, fino a fargli perdere i tratti del contropiede. Il secondo tempo inizia non modificando molto il primo, fraseggi un po' troppo smozzicati, lanci, sovrapposizioni, falli, ammonizioni, sinceramente troppe, alla fine saranno 8, sostituzioni, dolci ricordi. Ma di occasioni vere e proprie pochine, ne ricordiamo un paio per parte. Il Lanciano non conquista il centrocampo, anche perché il suo cavallo austriaco Buchel, ancora incubo notturno di alcuni pedoni dell'Avellino, non sembra in giornata di belle mosse. Dunque occasioni poche, però una proprio buona per gli stabiesi a un quarto d'ora dalla fine, con Caserta che dal limite dell'area scocca un destro verso l'angolo sinistro della porta frentana, mettendo alla prova le capacità di allungamento del torrese Luigi Sepe. Il torrese Sepe riesce a scorticare in corner l'aspirazione del reggino stabiese Caserta, e forse anche questo è un segno del destino cinico e baro, soprattutto perché dopo pochi minuti un fallo che forse fallo non è, consente al mancino di Carlo Mammarella l'uccellamento di Viotti e il vantaggio dei rossoneri di casa. Tutta la partita le Vespe avevano cercato di non provocare la Mammarella nel tinello, e poi al primo sbaglio, nel finale Braia butta dentro 2 attaccanti che ha in panchina, la doppia di Carmine e Di Nardo. Ma le Vespe non riescono a fare sciame pauroso nell'estremo campo avversario, subito cosparso di abbondante naftalina dal genio zappatori di Gautieri. finisce dopo tre frettolosi minuti di recupero con la vittoria dei locali che tornano in terza posizione di classifica. Lo Stabia invece, quasi a non voler perdere l'abitudine, torna a casa senza nulla. Al Partenio Lombardi di Avellino, sotto la solita pioggia di carnevale fredda e volubile, va in gotica rappresentazione della partita fra Avellino e Pescara, in giorno e orario per molti più adatti a partita a 3-7. E infatti molti seguaci dell'Avellino, notoriamente frequentatori di bar e osterie, decidono di non cambiare le loro usanze. Al campo proibitivo si presentano in pochi, 4-5.000 al massimo, ed è un peccato vista la caratura della squadra e la tradizione delle loro sfide. Il Pescara, stranamente reduce da tante sconfitte, fa esordire in panchina Serse Cosmi, allenatore dei trascorsi importanti e non più ritornati, almeno finora. Mastro Rastelli, evidentemente ancora offeso dalla burla di Varese, non vede l'ora di vincere la prima partita del girone di ritorno del 2014 e allora mette in campo un tridente offensivo mai visto prima. Ciano, Galabinov, Castaldo, dall'inizio una novità assoluta. Serse Cosmi, da parte sua, abbandonata la trendissima coppola a favore di un più realistico Zuccotto, dà una seconda conferma del suo adattamento alla bisogna, mettendo in campo i suoi soprattutto per non prenderle. Così fin da subito si capisce che i verdi attaccheranno e i rossi da trasferta si difenderanno. Tutto sta a capire come lo faranno gli uni e gli altri. E sembrerebbe proprio che i lupi abbiano imparato bene la lezione studiata in settimana, attaccando con molti effettivi e molto animo, schierandosi in banco con una doppia e tripla schiera davanti alla promessa mancata Ivan Pelizzoli. Ma sembrano sul punto di cadere da un momento all'altro, troppo schiacciati dentro l'area di rigore e non sempre reattivi sui cross che quasi a ripetizione vi arrivano. Così i verdi cominciano a costruire la loro grande mole di gioco, fatta per lo più di lanci lunghi per le punte, anche per evitare le puzze del pantano e smistamenti sulle fasce. Poi partono i cross, tanti, non sempre precisi ma comunque pericolosi. Nel primo tempo 5 sono i quasi gol dei lupi, con una traversa del sempre bravo Arini contro niente di offensivo del Pescara. Solo che il punteggio non si scompone dal doppio zero, facendo invece scomporre non poco i tifosi locali, che già cominciano a vedere fantasmi. Troppa grazia buttata via, il refrain in tribuna mentre la curva sud continua a cantare anche nell'intervallo. Nel secondo tempo i verdi rientrano in campo con i pantaloncini smacchiati e con il difensore Fabbro in luogo del difensore Pisacane. La partita non muta di andamento generale, è sempre l'Avellino a tarantellare attacchi e il Pescara a guardarsi le spalle. Ancora tre vere avventure in zona gol per i lupi prima di una specie di offensiva del Pescara che trova finalmente un po' di coraggio con l'ingresso di Caprari. È proprio Caprari a fare un bel cross per Sforzini, quale però liscia la palla di testa davanti al risvegliato Terracciano. Al minuto 74esimo un calcio d'angolo dalla destra viene giocato corto da Millesi e Ciano, consentendo così al giovane marcianisano di accarezzare in mezzo un pallone estremamente problematico per la difesa avversaria, Pelizzoli compreso, il quale resta sulla linea di porta in attesa che il pallone gli cada sui guantoni. Prima di incontrare le mani del portiere bergamasco, il pallone trova però la capoccia dura di Fabbro, lesto come un giovane pruzzo, a mettere dentro l'1-0. Partenio Lombardi gioisce anche perché stavolta la vittoria sembra fatta. Il Pescara, infatti, oltre a qualche calcio da palla Buriola e qualche accelerazione di Capriali, non dà mai l'impressione di poter fare la parte della squadra più forte ferita nell'orgoglio. L'Avellino e la sua gente più devota si avviano alla conclusione con umore ottimo e la quasi sicurezza della vittoria, stante anche la mitezza della reazione pescarese. Solo Caprari crea qualche seccatura ai lupi, ma niente da far ipotizzare recrudescenza. E invece al 90esimo già superato, buttato via un contropiede da Galabinov, tale Gaston Brugman Duarte, forse uscito da un racconto di Soriano, trova il maledetto Caprari ancora in vena di movimentismo e soprattutto trova la difesa dei verdi già con la voglia irresistibile di non pensarci più. Il resto è facilmente intuibile. Serse Cosmi infagottato neanche dà l'impressione di esultare e così mostrando il suo senso del pudore. Mastro Rastelli invece deve restarci proprio di sale, ma sempre mantenendo la plomba anche nel dopo partita. Pure i tecnici di Coverciano sembrano accanirsi contro Rastelli, facendolo arrivare secondo nella graduatoria per la panchina d'oro di Lega Pro dello scorso anno. Va bene mister, chi se ne frega, tanto è solo l'ultimo retaggio di Serie C, oggi viviamo decisamente meglio. Per l'incazzato.it, Luigi Numis.